Sì, eccoci qua in trasmissione. Sono qua con Francesco e un po' di amiche che sono venute a trovarci.
Beh, c'è Sasha che è qua al microfono, vicino.
Ciao.
E c'è una persona in incognito.
In incognito.
Chi si scognitterà dopo?
Se Beh, vuole.
Allora, intanto grazie per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, da dove cominciamo?
Provo, beh, dalle conferenze.
Dalle conferenze. Allora, voi sapete che per paura della chiusura della sala abbiamo fatto due conferenze in una, cioè nel senso che due venerdì consecutivi abbiamo tenuto due argomenti, no? Abbiamo parlato delle determinazioni e della volontà. Andata come è andata bene, però tutto sommato dai. Come gente è andata bene, io non mi sono spiegato bene. Non sono riuscito a trasmettere il concetto, però come gente è andata bene, la discussione sì, sì. È andata bene. È andata bene la discussione, dai!
Ci sono bene, io ti ho già detto che non è vero che sei andato male.
No, no, c'è tante di quelle cose da dire che sono troppe poche, bisogna fare di più. Comunque migliorerò un po' la volta, pian pianino, migliorerò.
Vabbè, ma dialogando...
Se non mi suicido, migliora. Bene, allora, praticamente adesso abbiamo tempo per fare un altro mese, cioè la sala l'abbiamo a disposizione per un altro mese. E allora, visto che abbiamo a disposizione per un altro mese, naturalmente la sfruttiamo. Non possiamo sfruttarla prima anticipando, però la sfruttiamo posticipandola.
Esatto.
Allora, ci facciamo praticamente due incontri, due venerdì consecutivi, alla faccia, e aspetta un attimo adesso che mi guardo anche gli appunti, perché...
Sì, beh, praticamente uno sarebbe il 16 di febbraio.
Se uno non so che è la sospensione del dialogo interno, che sarebbe il prossimo, a cui stavo anche lavorando un attimo fa, e l'altro... è la meditazione, abbiamo abbastanza semplici tutti e due, c'è la meditazione dal punto di vista della stregoneria, sospensione del dialogo interno, meditazione. Allora, un attimo solo Francesco,
sì,
i primi due, determinazione e volontà, è l'uomo rispetto al mondo e come si muove nel mondo. Sospensione del dialogo interno, meditazione, contemplazione e le correnti vegetative che seguono subito dopo non è altro che l'uomo che si sta attrezzando nel mondo, cioè sta attrezzandosi per affrontare il mondo. Dopo c'è l'ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e concludiamo la vita dell'essere natura con l'arte dell'agguato. Praticamente trattiamo il primo aspetto, che l'uomo bene o male è sempre un essere della natura, solo che noi siamo abituati che sia prima un essere sociale e dopo un essere della natura. Pertanto allora cos'è? Il terzo venerdì del mese, 16 febbraio, depenniamo l'uso della sala qui di Cadone che avevamo prenotato per paura, lo cancelliamo.
Anche due parole sul discorso delle sale, che così,
sì,
visto che Claudio non è informato, gli rimo un attimino come vanno anche le cose.
Sì, va bene. Parli pure delle sale, tanto ormai sai che sono pronti già in agguato a registrare cosa facciamo noi con le sale.
Allora, beh, allora ricordo, 16 febbraio alle ore 20:30 via Montero 66 Marostica, sede di Radio Gamma 5, ex sede dell'Unità Regionale Veneta, statale Chieta Marostica Porta Bassano, perciò 16 febbraio. E il 23 febbraio...
meditazione.
Stesso orario, stesso indirizzo.
Ore 20:30 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66. Per cui alle 20:30 due venerdì consecutivi. Manderemo via email,
sì, poi tramite internet manderemo tutte le informazioni relative alle conferenze con i programmi, tutto dettagliato, perciò chi usa internet potrà anche andare a vedere questi annunci sulle mailing list e avrà tutte le informazioni che le possono
salire. Quella persona che mi ha mandato un'email ieri, che mi ha fatto lavorare fino alle 2 di notte per rispondere, non fino alle 2, no, due ore, no, fino a mezzanotte, per piacere fatemi argomenti un po' più...
È stata la sciascia?
No, è stato uno di Padova che mi ha chiesto il corpo luminoso, come si fa a sapere del corpo luminoso, cosa si deve fare per costruire il corpo luminoso, esperienze di premorso. C'erano 5-6 domande che mi ci ha messo per rispondere in un paio d'ore, non mi ricordo più esattamente a che ora l'ho mandata, solo insomma che era fuori di testa. Comunque voi scrivete.
Sì, beh, anche perché appunto il forum sta avviandosi via bene, le mailing list, qualcosa comincia a mostrare.
Ma siamo quattro gatti sul forum, che cavolo stai dicendo?
Vabbè, no, comunque sai, è il denso. Forum è appena partito, beh, visto che già le chat line cominciano a funzionare, anche le chat line, perciò...
Vabbè.
Ne esistono due chat line pagane, una
cominciata... Dove?
Allora, una chat line è pubblica come pagana, che si trova su un sito dell'istituto che si chiama Paganesi. L'altra è riservata agli iscritti della mailing list ed è quella che si trova su eGroups. E sono due mailing list pagane che noi gestiamo, una è su ListBot e una su eGroups. Quella di eGroups è partita il 1 gennaio 2001 e ha una chat interna riservata tramite password, cioè se tu sei iscritto alla mailing list.
Ah, bisogna iscriversi.
Sì, e invece l'altra è pubblica ed è appunto su un sito che purtroppo il nostro gestore americano del sito ha dei problemi tecnici e sono alcuni mesi che non ci potete aggiornare il sito, però la chat live l'ho vista, l'ho usata anch'io e anche altri soci, vedo che sta funzionando, insomma, ed è pubblica questa chat live. Logicamente, avendo tema pagano, non è che abbia moltissimi, cioè non è come il chat line di quelle erotiche che possono avere migliaia di ascoltatori.
No, beh, in effetti abbiamo visto che se non la mettiamo un po' di erotismo sopra. E tu l'hai già pronta la storia?
Ma non è che ce l'ho pronta, è scritta sul libro, per cui...
Sì, è pronta, al segno?
Sì, sì, al segno.
Benissimo, allora, lasciamo perdere, facciamo un'altra, la prossima volta per quanto riguarda Proserpina. Tanti ascoltatori ormai di Esiodo, credo che gli abbiamo fatto una bella siringata finora. Allora, facciamo leggersi la storia che ci ha portato la Sciassa.
Sì,
però
prima di lasciare parlare la Sciassa rubo 2 minuti, sì, per questo deve sale. Cioè, visto che appunto febbraio non era calcolato che noi avessimo le sale, do un attimino la situazione. Allora, noi ci siamo attivati per trovare delle sale alternative. A Bassano ci siamo messi in contatto con un gruppo di persone con cui esiste un buon contatto, per vedere se tramite loro riusciamo ad avere una sala pubblica a Bassano. Loro dovranno trovare il sistema e organizzarsi un attimino e probabilmente anche a Bassano si potrà avere una sala pubblica. Per quanto riguarda Marostica, è stata presentata una richiesta scritta al sindaco di Marostica. Oltre alla richiesta scritta, io mi sono sentito in dovere di andare a parlarci direttamente per spiegare un attimino le cose. Ha detto che darà una risposta scritta alle nostre richieste di sale pubbliche. Ecco, l'unica roba che mi è dispiaciuta un po' è che ha detto che lui è cattolico e che è un po' titubante su queste iniziative.
Forza, come si fa a difendersi? Vabbè.
Ecco, di conseguenza comunque si è impegnato a darci una risposta scritta, vedremo cosa ci verrà risposto. Comunque tenete conto che chi vuole fare pressione sul sindaco di Marostica, telefonando al comune di Marostica o al sindaco, ricordo che il sindaco riceve il martedì e il giovedì per sostenere la nostra richiesta.
Sì, come no?
Se qualche ascoltatore reputa opportuno o muoversi in questo senso, sappia che noi siamo attivati soprattutto a Marostica direttamente come istituto, a Bassano tramite amici per avere delle sale pubbliche. Se le cose andranno a buon fine daremo comunicazione. Comunque per febbraio il problema non c'è, insomma.
Sì, per febbraio abbiamo risolto e poi vedremo in seguito. C'è sempre qui la sala di Cadone, che non è c'è problemi visto... particolari.
Aspetta. E dopo appunto vedremo dopo sul discorso, comunque tenetevi informati sia tramite la trasmissione e sia il discorso anche tramite internet, che rimane basilare come strumento di collegamento e di informazione. Ecco, io non ho altro da aggiungere per il momento, lascio la parola alla Sciassa.
Allora, scusa, com'è la storia? Che storia è, Sciassa?
La storia di Vasilissa, una bambina.
La storia di Vasilissa
la saggia. Però ti volevo chiedere una cosa, visto che tu l'hai già studiato questo libro.
Sì.
Perché non fai un'introduzione piccola?
Allora, innanzitutto tutti i radioascoltatori conoscono benissimo il libro che è Donne che corrono coi lupi, no? Della Pincola. Lo conoscono benissimo anche perché ho letto già 2 o 3 volte quello della Luna Crescente. La storia della Luna Crescente, la donna che doveva costruire il suo potere, no? Cioè, questa donna che arriva a casa il marito che è fuori di testa dal militare, che la pesta, massacra, insomma, non vuole più averne niente, e lei va dalla strega per sapere come risolvere la situazione. E la strega la manda a prendere i peli della luna dell'orso della luna crescente, cioè un orso che ha una piccola luna che è enorme, gigantesco, e che vive su una montagna isolata, no? La donna fra milioni di peripezie arriva, prende i peli, li porta alla strega, la strega prende i peli e glieli brucia. E questa è disperata. E allora dice, adesso come faccio? Fai esattamente come hai fatto per avere i peli dell'orso della luna crescente. Cioè è il percorso, la trasformazione che porta le persone a diventare abili. Infatti l'arte dell'agguato è proprio questo. Bene, invece la nostra amica Sassa ama moltissimo un'altra storia di potere. Ed è importantissimo, noi adesso la ascoltiamo e dopo ci divertiamo un po' a commentarla. Sassa, sotto il microfono.
Ecco,
Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, che avevo pensato di leggere questa storia come un regalo alle donne che ascoltano questa trasmissione, visto che è fatta soprattutto da uomini e che soprattutto gli uomini parlano, intervengono. Allora ho detto va bene, facciamo questa cosa qui. Poi volevo leggere un paio di pezzi che fanno parte dell'introduzione alla favola che ha scritto la scrittrice, la Clarissa Pinkola stessa, giusto per farvi capire dove va a parare questa favola. Allora, innanzitutto dice, il capitolo si intitola La scoperta dei fatti, il recupero dell'intuito come iniziazione. Allora, dice la Pinkola, l'intuito è il tesoro della psiche femminile, è come uno strumento divinatorio, come un cristallo attraverso il quale si vede con misteriosa visione interiore. È come una vecchia saggia, sempre presente e pronta a dirvi esattamente di che si tratta, esattamente se andare a sinistra o a destra. È una forma di colei che sa, la donna selvaggia, o anche grande dea se vogliamo chiamarla, grande madre, insomma, tutti gli attributi. Dice inoltre, talvolta la storia è stata ridotta in polvere, talvolta mancano parti e dettagli. Spesso la forma è intatta, ma la coloritura è andata perduta. Comunque continua a scavare nella speranza di ritrovare intatto l'intero corpo della storia. Il racconto che segue è proprio un siffatto incredibile tesoro. La storia di Vassilissa si narra in Russia, in Romania, Jugoslavia, Polonia e in tutti i paesi baltici. Talvolta intitolata La bambola oppure Vassilissa la saggia. Questo è il racconto. C'era una volta, e una volta non c'era, una giovane madre che giaceva sul letto di morte. Il volto bianco come le rose di cera della sacrestia della chiesa accanto. La figlioletta e il marito sedevano in fondo al letto di legno e pregavano Dio affinché la guidasse nell'aldilà. La madre morente chiamò a sé Vassilissa e la piccola dagli stivaletti rossi e il grembiolino bianco si inginocchiò accanto alla mamma. «Ecco, questa bambola è per te, tesoro mio», sussurrò la mamma. E da sotto le coperte tirò fuori una bambolina che come Vassilissa indossava stivaletti rossi, grembiolino bianco, gonna nera e corsetto ricamato di tanti colori. «Sono le mie ultime parole, bambina mia», disse la mamma. «Se ti perderai o avrai bisogno di aiuto, domanda a questa bambola che fare e sarai assistita. Tieni la bambola sempre con te. Non parlarne a nessuno e nutrila quando ha fame. Questa è la promessa di mia madre e la mia benedizione». E il respiro le ricadde nelle profondità del corpo, dove raccolse l'anima e sfuggì dalle labbra. La mamma era morta. La bambina e suo padre a lungo piansero e si disperarono, ma poi, come il campo crudelmente sconvolto dalla guerra, la vita del padre rinverdì e sposò una vedova che aveva due figlie. Sebbene la matrigna e le sue figlie avessero modi educati e sorridessero sempre come vere signore, dietro ai loro sorrisi c'era qualcosa del roditore che il padre di Vassilissa non notava. Certo, quando le tre donne erano da sole con Vassilissa, la tormentavano, la costringevano a servirle, la mandavano a tagliare la legna affinché la sua bella pelle si sciupasse. La odiavano perché c'era in lei una dolcezza ultraterrena. Era anche molto bella e il suo seno era fiorente, mentre il loro era inconsistente. Si rendeva utile senza mai un lamento, mentre la matrigna e le sorellastre erano come topi che di notte rovistavano fra i rifiuti. Un giorno la matrigna e le sorellastre non la sopportarono più. «Facciamo in modo che il fuoco si estingua e poi mandiamo Vassilissa nella foresta della Baba Yaga, la strega, a chiedere il fuoco per la terra. E quando sarà da Baba Yaga, la vecchia la ucciderà e se la mangerà». Squittirono come esseri che vivono nell'oscurità. Così, quella sera, quando Vassilissa tornò dopo aver raccolto la legna, la casa era tutta al buio. Preoccupata, domandò alla matrigna, «Che cosa è successo? Come faremo a cucinare? Come faremo a rischiarare le tenebre?» Disse la matrigna, «Stupida ragazza, ovviamente non abbiamo fuoco e io non posso andare nei boschi perché sono vecchia. Le mie figlie non possono perché hanno paura, quindi sei l'unica a poter andare a cercare la Baba Yaga a chiederle un carbone per riaccendere il fuoco». Innocentemente Vassilissa replicò, «Benissimo, lo farò». E subito si avviò. Nel bosco l'oscurità si faceva sempre più fitta e i ramoscelli che le scricchiolavano sotto i piedi la riempivano di paura. Infilò la mano nella profonda tasca del grembiule, dove nascondeva la bambola che la mamma morente le aveva dato, accarezzò la bambola e disse «Solo a toccarla già mi sento meglio». e a ogni biforcazione Vassilissa infilava la mano nella tasca e consultava la bambola. «Devo andare a sinistra o a destra?» La bambola indicava «sì, no, o da questa parte o da quell'altra». E diede alla bambola un po' del suo pane mentre camminava e seguì quanto sentiva provenire dalla bambola. Improvvisamente un uomo vestito di bianco su un cavallo bianco passò al galoppo e si fece più chiaro. Poi passò un uomo vestito di rosso su un cavallo rosso e sorse il sole. Cammina, cammina, Vassilissa arrivò alla tana della Baba Yaga e proprio in quel momento un cavaliere vestito di nero arrivò al trotto su un cavallo nero e penetrò nella baracca della Baba Yaga. Subito si fece notte. Lo steccato di ossa e teschi attorno alla baracca prese ad ardere di un fuoco interno e la radura nella foresta fu dunque illuminata da una luce fantastica. La Baba Yaga era una creatura veramente spaventosa. Viaggiava non su un carro o in una carrozza, ma in un mortaio che si spostava da solo. Guidava questo veicolo con un remo a forma di pestello e intanto cancellava le tracce alle sue spalle con una scopa fatta con i capelli di persone morte da gran tempo. E il mortaio volava nel cielo con i capelli grassi di Baba Yaga che svolazzavano dietro. Il lungo mento era ricurvo verso l'alto e il lungo naso verso il basso. Così si incontravano al centro. Aveva una barbetta a punta tutta bianca e verruche sulla pelle per il suo commercio con i rospi. Le unghie nere erano spesse e ricurve, tanto lunghe che non poteva chiudere la mano a pugno. Ancora più strana era la casa della Baba Yaga. Posava su un mucchio di zampe gialle di gallina e camminava da sola e talvolta volteggiava come una ballerina in estasi. Le maniglie delle porte e delle finestre erano fatte con dita umane di mani e di piedi e il chiavistello della porta d'ingresso era un grugno dai denti appuntiti. Vassilissa consultò la bambola. «È questa la casa che cerchiamo?» E la bambola rispose a modo suo «Sì, questa è la casa che cerchi». Ed improvviso la Baba Yaga nel suo mortaio calò su Vassilissa urlandole «Che cosa vuoi?» La fanciulla tremava «Nonna, sono venuta per il fuoco. La mia casa è fredda, i miei moriranno. Ho bisogno di fuoco». E la Baba Yaga di rimando «Oh sì, ti conosco e conosco i tuoi». Dunque essere inutile, hai lasciato spegnere il fuoco, non è una bella cosa da farsi. E per giunta, che cosa ti fa pensare che ti darò la fiamma? Vassilissa consultò la bambola e si affrettò a rispondere, perché chiedo. La Baba Yaga disse soddisfatta, sei fortunata, e la risposta giusta. E Vassilissa si sentì fortunatissima per aver dato la risposta giusta. Baba Yaga la minacciò, non potrò darti il fuoco finché non avrai fatto del lavoro per me. Se adempirai a questi compiti, per me avrai il fuoco. Se no, e Vassilissa vide gli occhi della Baba Yaga trasformarsi improvvisamente in braci ardenti, se no, cara bambina, morirai. La Baba Yaga entrò rumorosamente nella catapecchia, si sdraiò sul letto e ordinò a Vassilissa di portarle quel che stava cuocendo nel forno. Nel forno c'era cibo sufficiente per 10 persone e la Baba Yaga lo mangiò tutto, lasciando una piccola crosta e un cucchiaio di minestra per Vassilissa. «Lavami i vestiti, scopa il cortile e la casa, preparami da mangiare e separa il grano buono da quello cattivo e vedi che tutto sia in ordine. Tornerò a controllare quel che hai fatto più tardi. Se non avrai finito, sarai tu il mio banchetto». E la Baba Yaga volò via sul mortaio, con il naso come timoniere e i capelli come vela, e cade di nuovo la notte. Non appena la Baba Yaga se ne fu andata, Vassilissa si rivolse alla bambola. «Che devo fare? Riuscirò a fare tutto in tempo?» La bambola la rassicurò che ci sarebbe riuscita, le disse di mangiare qualcosa e di andare a dormire. Vassilissa rifocillò anche la bambola e si addormentò. Al mattino la bambola aveva fatto tutto e non restava che da preparare il pasto. La sera la Baba Yaga tornò e trovò che non era rimasto nulla da fare. In parte contenta, in parte no, perché non trovava niente da ridire, la Baba Yaga sibilò «Sei una ragazza molto fortunata». Chiamò poi i suoi fedeli servitori perché macinassero il frumento e tre paia di mani comparvero a mezz'aria e cominciarono a raschiare e pestare il frumento. La pula volava per casa come una neve dorata. Quando fu tutto finito, la Baba Yaga si sedette a mangiare. Mangiò per ore e ordinò a Vassilissa di pulire di nuovo tutta la casa, di scopare il cortile e lavarle i vestiti. Poi indicò un gran mucchio di sporcizie in cortile. In quel mucchio di sporcizia ci sono molti semi di papavero, milioni di semi, e per domattina voglio una pila di semi di papavero e una pila di sporcizia ben separati. Hai capito bene? Vassilissa si sentì quasi svenire. Oh, come potrò fare? Infilò la mano in tasca e la bambola sussurrò, non preoccuparti, ci penserò io. Quella notte la Baba Yaga dormì come un ghiro e Vasilissa cercò di raccogliere i semi di papavero tra la sporcizia. Dopo un po' la bambola le disse: «Ora dormi, andrà tutto bene». Di nuovo la bambola si occupò di tutto e quando la vecchia tornò a casa era stato tutto fatto. Con tono sarcastico la Baba Yaga osservò: «Bene, bene, fortuna per te che sei riuscita a fare queste cose». Chiamò i suoi fedeli servitori affinché spremessero l'olio dai semi di papavero e di nuovo apparvero tre paia di mani ed eseguirono l'ordine. Mentre la Baba Yaga si insudiciava le labbra con il grasso dello stufato, Vasilissa le stava accanto. «Allora, che cos'hai da guardare?» grugnì. «Posso farti qualche domanda, nonna?» «Domanda pure», ordinò la Baba Yaga. «Ma ricordati che troppo saprai, presto invecchierai». Vasilissa chiese dell'uomo vestito di bianco sul cavallo bianco. «Ah», rispose la Baba Yaga intenerita, «quello è il mio giorno». «E l'uomo rosso sul cavallo rosso?» «Oh, quello è il mio sole nascente». «E l'uomo nero sul cavallo nero?» «Ah sì, quello è il terzo, ed è la mia notte». «Capisco», disse Vasilissa. «Vieni, vieni qui, vuoi farmi forse altre domande?» le disse con tono suadente. Vasilissa stava per chiederle di quelle paia di mani che apparivano e scomparivano, ma la bambola prese a saltarle nella tasca. E allora disse: «No, nonna, come tu stessa hai detto, troppo saprai, presto invecchierai». «Ah», disse la Baba Yaga rizzando il capo come un uccello, «sei più saggia dei tuoi anni. E come hai fatto a diventare così?» «Grazie alla benedizione di mia mamma», disse sorridendo Vasilissa. «Benedizione!» urlò la Baba Yaga. «Non abbiamo bisogno di benedizioni qui attorno, meglio che tu te ne vada, figliola», e la spinse fuori. «Ecco qua, ragazzina, ecco». E la Baba Yaga prese un teschio dagli occhi ardenti dal recinto e lo infilò su un bastone. «Ecco, prendi questo teschio sul bastone e portatelo a casa. Ecco il tuo fuoco. Non aggiungere una sola parola. Vattene». Vasilissa prese a ringraziare, ma la bambola nella tasca si mise a saltare su e giù. E Vasilissa comprese di dover prendere il fuoco e andare. Corse a casa seguendo il percorso che la bambola le indicava. Era notte e Vasilissa attraversò la foresta con il teschio sul bastone, con il fuoco che usciva dall'orecchio, dall'occhio, dal naso e dalla bocca del teschio. D'improvviso provò paura per quella luce fantastica e pensò di gettarlo. Ma il teschio le parlò, la invitò a calmarsi e a proseguire per raggiungere la casa della matrigna e delle sorellastre. Mentre Vasilissa si avvicinava sempre più alla sua casa, la matrigna e le sorellastre guardarono dalla finestra e videro una strana luce danzante nei boschi. Sempre più si avvicinava. Non riuscivano a immaginare di che si trattasse. Erano convinte che la lunga assenza di Vasilissa significasse che era ormai morta e le sue ossa ormai disperse. Intanto Vasilissa si avvicinava sempre di più e quando la matrigna e le sorellastre la riconobbero, le corsero incontro dicendole che erano rimaste senza fuoco dal giorno in cui se n'era andata e sebbene avessero più volte cercato di accenderlo non aveva mai attaccato. Vasilissa entrò in casa con un senso di trionfo perché era sopravvissuta al periglioso viaggio e aveva riportato il fuoco nella sua casa, ma il teschio sul bastone osservava ogni mossa delle sorellastre della matrigna e il mattino dopo aveva bruciato e ridotto in cenere il malvagio terzetto.
Eccoci qua, questa è la storia di Vasilissa. Cosa c'è da dire su questa storia? Rifresco un attimino il commento vecchio. Prima di commento che ho fatto a questa storia.
Una cosa che mi sono dimenticata di dire come premessa, che dice anche l'autrice del libro, tutte le storie che presenta, gli elementi cristiani o cristianeggianti che appaiono nelle favole sono semplicemente dei sostrati, cioè sono stati inseriti dopo, perché le favole sono molto più antiche e tutti i simboli cristiani o comunque cattolici che appaiono in queste favole non c'entrano assolutamente niente con la storia originale.
Lo sanno benissimo gli ascoltatori che seguono. Infatti allora, quando commentammo questa storia, nella storia di Vasilissa, che mi piace moltissimo, il fantasma è dipinto al contrario. Il fantasma sono la matrigna e le sorelle di Vasilissa, il cui scopo è quello di distruggere le determinazioni attraverso le quali, nonostante non abbia nessun punto di appoggio, la bambina tenta di affrontare la vita. Le sorellastre vogliono distruggere questa sua determinazione, questo suo esistere. Ricordate l'educazione cattolica, no? nonostante le loro umiliazioni. Per far questo la mandano ad affrontare quello sconosciuto che le atterrisce, nella speranza che atterrisca anche Vasilissa. Lo sconosciuto terrorizza solo chi non ha passato la propria esistenza per attrezzarsi ad affrontarlo, solo chi si è sempre affidato alla sicurezza della descrizione della ragione e ai suoi fantasmi. Lo sconosciuto nella storia è rappresentato dalla strega, la Baba Yaga, terribile, brutta, feroce e determinata, come la conoscenza appare alla descrizione della ragione.
Come la vita.
Come la vita stessa, è vero. Vasilissa era attrezzata per affrontare lo sconosciuto. La madre non l'aveva piegata e sottomessa, ma le aveva dato il potere della determinazione rappresentato dalla bambolina che Vasilissa teneva in tasca. Col potere della determinazione Vasilissa affrontò le prove che lo sconosciuto le metteva davanti, e ad ogni prova che superava lo sconosciuto diventava sempre meno terribile, finché Baba Yaga non riconobbe il potere di Vasilissa uguale al suo e fu costretta a cederle la conoscenza. Il potere di essere di Vasilissa era cresciuto tanto da permetterle di affrontare alla pari Baba Yaga, e Baba Yaga non poteva negare nulla a se stessa. È la stessa cosa di Apollo che si presenta armato all'Olimpo.
Beh, anche tutta la mitologia di Eros e Psiche.
Tutta la mitologia.
Cioè, se tu uno va a prendere il racconto di Eros e Psiche, troverà parecchi collegamenti.
È un termine ricorrente in tutti i paganesimi.
No, ma al limite qualcosa dopo aggiungerò, cioè, sull'argomento.
Con questo potere Vasilissa distrusse le sue sorelle e la sua matrigna. Loro quel potere non solo non potevano affrontarlo, ma alla sua presenza si trasformava in fuoco che brucia, esattamente come il fuoco della conoscenza incenerisce la descrizione della ragione. Il fantasma è la paura di accrescere il proprio potere di essere, affrontando lo sconosciuto che la ragione impone all'essere umano per salvaguardare se stessa. Questo è il commento a Vasilissa, che ho fatto io. Che è inutile, le streghe mi dicono... Ma tu sei maschio, non capisci niente. È vero, hai ragione.
Beh, non sei una donna, perciò hai una psiche ben diversa.
Hai bisogno della vicinanza di donne, che tra l'altro ci sono.
Ci sono, ci sono.
No, io vorrei agganciarmi a cose, se volevi aggiungere qualcos'altro. No, io volevo spendere due parole.
Per riposo un po' la voce.
Beh, noi siamo già abituati con l'audate nel parlare, perciò.
Io no.
E per dare... Le persone devono vedere le favole come delle cose insignificanti, ed è un grosso errore, perché le favole hanno sempre un contenuto che è enorme, che se è sopravvissuto questo contenuto è perché sono state passate come cose stupide. Però se noi andiamo a prendere ad esempio alcune caratteristiche di questa favola, di questa fiaba, di questo racconto, abbiamo una riconnessione quasi meccanica, quasi identica, con alcuni racconti mitologici greci, e soprattutto accennavo prima al discorso di Eros e Psiche. Ad esempio, una cosa in cui viene accennato spesso ed è ricorrente è quella di dover separare delle cose da una all'altra, tipo separare i semi di papavero, separare i semi di grano e così via, e che implica semplicemente che le persone che devono separare devono avere la conoscenza delle cose che vanno a separare. Cioè, non è un lavoro meccanico, cioè non ti viene detto cosa, cioè ti viene detto cosa devi fare, ma non ti viene insegnato. Perciò se tu non hai la conoscenza del poter separare le cose, non riesci a separarle. E soprattutto c'è il discorso che la persona che compie questa cosa si spaventa di fronte all'enormità del compito, però non rinuncia e trova un aiuto nel sostenerlo. Se nel racconto di esempio di Eros Psiche, il momento in cui è Psiche, che poi sarebbe la psiche, l'anima per noi, deve separare una montagna di semi, e di fronte a questo non sa come fare, e sentendo la loro condizione in cui è incapace di farlo, le formiche vanno lì e compiono per Psiche questo lavoro. Però non perché Psiche chiede a qualcuno l'aiuto, ma perché la sua condizione gli permette di entrare in contatto con chi può fornire questo aiuto. In questo caso noi abbiamo le formiche, che sono abilissime nel riuscire a separare i semi, e l'aiutano a realizzare questo. E qua abbiamo appunto, poi c'è la separazione dei semi di papavero. Ma la cosa appunto più fondamentale è sempre questo discorso, che la persona deve compiere sempre un qualcosa, e compiere dei gesti, e soprattutto questi gesti vengono compiuti e riescono perché la persona ha fiducia in se stessa, o ha fiducia in chi si appoggia, cioè questa si appoggia nella bambola. Invece chi si deve appoggiare sugli altri non è capace di produrre il fuoco, di cercare il fuoco, alla fine ne viene distrutto dal fuoco.
C'è nel paganesimo in stregoneria c'è il concetto di compassione, no? Che non ha niente a che vedere col termine cristiano, cioè significa vivere delle stesse passioni. Ogni volta che si fa un'azione si chiama gli altri, quelli che ci stanno attorno, a seguire in quell'azione. Cioè, è chiaro che Francesco non mi seguirà mai nell'operazione che sto facendo in Inter, giustamente, però il fatto di fare delle azioni ti fa chiamare quelli che sono le assonanze e fa risvegliare le assonanze. Ma questo avviene solo nel paganesimo e nella stregoneria, non avviene nella compassione cristiana, che è un atteggiamento di superiorità e di disprezzo, come la compassionevole, no?
Sì, ma poi vedi, una cosa significativa, c'è sempre un discorso di fiducia. Ad esempio, basta pensare che, ad esempio, Psiche perde l'amore di Eros nel momento in cui Eros percepisce che in quel momento Psiche non ha fiducia di lui, e di conseguenza Psiche deve percorrere un percorso, un cammino, non può chiedere perdono, deve ricostruire questo rapporto, deve cambiare, cioè dire: io non ho avuto fiducia di Eros, e compie l'errore appunto di far capire a Eros che non ha fiducia in lui, e di conseguenza deve percorrere un percorso, delle azioni, delle esperienze che la portano ad avere fiducia in se stessa, e avendo questa fiducia la porta a ricollegarsi con Eros, cioè nel senso che la mitologia dà queste indicazioni, e nella favola traspone anche questo qua, cioè nel senso che in questo momento la bambina non dice mai alla bambolina: io non ho fiducia in te, è conscia che quello strumento lo può aiutare, non dubita mai in questo, non ha fede, sa che può contare su questo.
Non solo, io penso che la bambola sia effettivamente una parte dell'io interiore di Vassilissa, cioè è proprio l'intuito,
è la sua proiezione,
sì, simbolica,
sì, è esterna, che viene concretizzata, viene materializzata, cioè esatto. Proprio in magia è proprio quello di portare fuori se stesso, la propria anima, e legarla a un oggetto in maniera tale che la tua anima abbia una sostanza, perché noi sappiamo che siamo legati a un mondo di materia, di conseguenza tutta la nostra realizzazione passa tramite la materia. Cioè, lì non verrà mai chieto: devi avere fede in me. Viene detto: separa i semi, ed è una cosa materiale, una cosa che deve essere fatta, su cui nessuno può ingannare. Cioè, non può dire: sì, ho detto 10.000 preghiere, ricordi, siamo 10.000 preghiere, non servono a niente, puoi anche barare su quante ne hai raccontate o no. Invece qui devi compiere un gesto concreto in cui anche gli altri hanno la dimensione di quello che tu hai fatto. Cioè, la separazione dei semi non puoi dire l'ho fatta, no, devi compierla, perché un altro può verificare quello che hai fatto. Cioè, esiste sempre un termine di confronto in cui il tuo agire deve essere concreto, deve essere reale, deve essere misurabile.
Non solo, penso che la vita stessa della persona verifica se tu hai fatto quell'operazione. Penso che se tu dentro di te mantieni un certo ordine e riesci a separare la sporcizia dai semi di papavero, hai anche una stanza ordinata e abitabile, che è il tuo interiore, in cui operare e crescere.
E puoi camminare in mezzo al fuoco senza bruciarti. Questo è importante.
Sì, poi
riuscire a camminare in mezzo al fuoco senza bruciarsi.
E non averne paura.
Cioè, ovvio.
È significativo che il papavero ha il fiore rosso, che richiama, cioè, se poi avessimo fatto un discorso.
Sì, possiamo fare il gioco dei simbolismi.
Cioè, c'è proprio del fatto perché i semi di papavero, cioè nel senso. Ma basta pensare che dove nascono i semi di papavero? Nascono nei campi di grano. Cioè, di cose sono legate con alcuni
sentimenti.
Cioè, c'è tutta una riconnessione che è continua.
Esatto.
Cioè, le favole non si fermano lì. Se vanno lette, vanno comprese. Sì. Continuano ad aprire nuovi
orari. Poi si capisce bene perché deve separare i semi di papavero, se noi una condizione contadina dei paesi dell'est, dove il papavero era molto usato specialmente per i dolci, specialmente per l'olio, non gli oscari, cioè non c'hanno gli olivi, poveracci, ce ne avevano altri semi, cioè estraevano da altri semi. Cioè bisogna riuscire a capire la storia in tutto il loro insieme, nella sua collocazione. Però al di là di questo, questo è un percorso di conoscenza, è un percorso di consapevolezza, non c'è niente da fare. Cioè, o si fa nascere il Dio che cresce dentro, o non si è niente, cioè la vita non serve a niente, chiaro, cioè mai. Oh, quante volte l'ho detto, sono stufo, sa, o lo capivo, pattoni.
Diciamolo in un altro modo: Vassilissa riesce a seguire il suo intuito e si abbandona al suo istinto, entrando nel bosco e vagando nella notte, senza in realtà averne, cioè avendone paura,
timore,
ma comunque
sì,
affrontandola. Lasciandosi andare tranquillamente.
Beh, affronta l'ignoto, cioè nel senso che non ha la paura, cioè, può aver paura, però decide di affrontarlo, percorre, ma soprattutto alla fine vuole capire cosa ha percorso. Perché quando chiede chi sono quelli, cioè dice: vabbè, ho incontrato delle cose, non sono cose insignificanti, hanno una dimensione, e vuole sapere la dimensione.
E cosa ha in mano? Capisci? Ha in mano il potere, in realtà, cioè il potere che brucia, il potere che annienta. Questo è che lei ha conquistato alla fine. Cioè, ha conquistato praticamente il corpo luminoso, la faccia orta.
Vabbè, alla faccia dei cristiani che fanno i presenti.
Sì, ma infatti è micidiale, no? Comunque, della donna che corrono coi lupi, l'abbiamo fatto, faremo ancora le storie, continueremo sempre a farle. C'è un altro libro anche molto bello, è Donne che non hanno paura del fuoco, Non l'ho letto. È un similare a questo. Io ce l'ho, l'ho dato una scorsa così velocissima. Ma insomma, fa parte sempre di quella nascita del, del fuoco di dentro, no? Cioè della passione della vita, della capacità di affrontare la vita, la capacità di trasformarsi, che è l'unica arte per la quale noi esistiamo alla fin fine. Cioè noi esistiamo per costruire noi stessi, noi siamo il prodotto della nostra vita. Oh Francesco, mi sono stufo, sai dirglielo. Se lo capisse.
Beh, sai, purtroppo ci sarà qualcuno che non potrà mai capirlo.
Sì, ma è vero, infatti c'è una barriera, c'è una barriera ferocissima, in effetti. Abbiamo sempre detto che il fatto di non comprendere questi concetti è una questione di magia.
Sì,
non
ma è anche significativo che qualcuno abbia la paura e non vorrà mai comprenderlo, cioè nel senso, e per questo arriverà la rabbia, la disperazione, proprio perché si rende conto che c'è qualcosa da comprendere che solo lui poteva comprendere e ha preferito ripiegarsi su una fede assurda.
Poi la paura di questo tipo è quella paura che ti costringe a organizzare il mondo perché non solleciti la tua paura. Allora devi piegare il mondo, perché se il mondo non fa altre robe che ti tolte il controllo, hai paura. E allora nascono i campi di concentramento, nasce le leggi severe, nasce la galera, nascono i roghi. Mentre invece se tu rimuovi la paura, impari a muoverti nel mondo, a vivere nel mondo, a agire all'interno del mondo. Il mondo è sempre uno sconosciuto, ma ti stai attrezzando per vivere nel mondo. Per cui non hai più paura, perché, perché stai vivendo in realtà. Questo è...
Sì, no, ma sai, quello che è più pericoloso al di là di una costrizione esterna è la distruzione dell'interno. Se tu ti ricordi, venerdì scorso quella persona che è intervenuta, che parlando sulla volontà diceva, fa, io compio quando compio qualcosa e penso di non averla commessa bene, sento il bisogno di andarmi a confessare. Cioè, di fronte a un rogo uno può cercare anche una struttura di sfuggire, di fronte a quella condizione è un lavoro titanico di riuscire a uscirne, a realizzarsi, a certo. Trovare la volontà per liberarsene.
Ah, la cosa più strana è che quella persona sia riuscita a venire ai nostri dibattiti, sì. Nonostante fosse molto cattolico, sì. Nonostante si fosse sottomesso a un sacco di esorcismi, sì. Cioè, nonostante avesse un sacco, è riuscito a superare tutto questo, ed è venuto, cioè veramente credo sia la prima volta che ciò accade, una cosa, sì, del genere.
Ma tra l'altro può dare testimonianza, cioè, di quanto distrugga il cristianesimo,
esatto.
Cioè nel senso che qualcuno dice certe volte usare i termini tipo stregoneria, paganesimo può spaventare le persone. Rendetevi conto che questo qua vive una condizione esistenziale, no. Non certo allegra, non certo facile, e nonostante tutto questo ha avuto il coraggio, cioè,
solo.
Rispetto a, diciamo, a chi è cristiani ha avuto un'enormità di coraggio.
Non solo, ma questo personaggio qua, quando le risposte che noi davamo chiaramente non erano in assonanza col suo pensato, con la sua struttura di pensiero, non è che, cioè, lui stava comunque riflettendo e dicendo questa cosa probabilmente appartiene al vostro essere guardiani anticristo. E rifletteva su quello che diceva, cioè rifletteva sulle cose, non sull'apparenza, sul gioco delle parole, che è notevole in effetti, è la rappresentanza, forse proprio i suoi sensi di colpa lo date dalla sua notevolezza in un ambiente distruttivo, perché poi c'è anche la sensibilità che viene a pagare, no?
Sì.
In effetti.
Beh, io penso anche un'altra cosa, che di solito le persone si rivolgono normalmente a, appunto, alla confessione o altre cose, perché sono dei mezzi che gli sono messi a disposizione lì davanti.
Sì.
Allora continuano e vanno avanti, sì, in questa cosa, senza magari riflettere su quello che fanno.
Vabbè, se poi sono fregati è un problema loro,
Se lo sono, sì, brutta. No, vabbè. Era una riflessione,
sì,
mia.
Cioè, esiste come, esiste una differenza.
Di solito noi prendiamo quello che c'è più prossimo invece di cercare di andare avanti. Di solito
c'è il discorso del coraggio, del desiderio, della volontà.
Cioè, e dell'istinto.
L'istinto può anche essere educato, può essere anche utilizzato.
L'istinto.
Ti può anche tornare anche utile, cioè nel senso. Ma l'istinto anche perché non è mai nocivo.
Sì, ma di solito non viene usato, cioè normalmente da queste persone non viene usato, perché si procede per dogmi, per convinzioni, per leggi, per abitudine.
Sì.
L'istinto è completamente addormentato, ha bei sogni.
No, ma difatti proprio viene proprio scalato completamente le capacità naturali di una persona, cioè vengono annientate, perché viene messo sopra un qualcosa e questo qualcosa deve giustificare tutto ed è sufficiente a tutto.
Il discorso dell'istinto lo affrontiamo, è il dibattito del prossimo venerdì, cioè Perché questo? Perché sospendere il dialogo interno in realtà fa emergere quello che è il patrimonio della specie. Che cos'è l'istinto? Sono tutto quel patrimonio funzionale che la specie lascia in eredità a ogni persona. E noi, quando cominciamo a costruire la ragione, cioè come nasce il bambino, istintivamente sospende il dialogo, anche perché non ce l'ha, e aspetta che i fenomeni gli arrivano ed elaborano. Man mano che arrivano i fenomeni, cosa fa? Comincia il dialogo interno e comincia a descrivere il mondo in maniera ossessiva. Per cui questa descrizione del mondo blocca, no, quello che è l'arrivo di nuovi fenomeni, per cui blocca anche le reazioni istintive, cioè tutte le fobie, tutti i blocchi emozionali eccetera, è un blocco di quello che è l'istinto. Bloccare il dialogo interno permette l'arrivo di nuovi fenomeni, permette l'uso di quegli strumenti che sono stati bloccati e significa aumentare la percezione del mondo che ci sta attorno, e questo è il discorso del bloccare il dialogo interno. Dopo va avanti, ma non è importante per il momento. È importante che le cose vengano usate per quello che è oggi in questo momento, quello che siamo noi oggi in questo momento. Dopo ci raccontiamo le storie come quelle della Pincola. E allora quello è un altro discorso ancora.
Sì, basta. Volevo trarre un piccolo paragone sul comportamento, ad esempio, diciamo così, divino fra virgolette. Noi abbiamo sempre nella concezione di tutte le religioni monoteiste il fatto che il Dio assoluto non ha paura di niente ed è capace di provocare qualsiasi danno. Nella mitologia greca abbiamo il Dio Pan, che provoca il panico e la paura, ma certe volte provoca un panico e una paura così forte che lui stesso ha paura.
Sì.
Cioè, che di fronte all'istinto neanche lui ne è esentato, cioè nel senso che anche lui è collegato con la realtà degli uomini che la circondano. Yes. Cioè, certe volte evoca la paura, provoca la paura e lui scappa di fronte alla paura che ha generato.
C'è nessuna divinità greca, romana, ma di qualsiasi, va alla distruzione per la distruzione solo per provocare distruzione, cioè distrugge per una finalità, distrugge con un progetto, distrugge con uno scopo, ma non distrugge mai per il gusto della distruzione per la distruzione. Questo non esiste in nessuna cultura e questa è la nuova innovazione che portò il cristianesimo.
Esatto.
E grazie al pazzo di Nazareth, quel lurido maiale, insomma. Cioè, no, che poi anche ce l'hanno con me perché dicono sono anticlericale. Io non sono anticlericale, io sto costruendo la vita, accidenti. E la magia nera è là, non c'è niente da fare, è là. L'espressione, non esiste una descrizione diversa della magia nera che non sia quella. Per cui io non sono un anticlericale, sono un pagano. Poi esiste un apprendista
strego. Anche perché il negativo sta là. Conseguenza, cioè, come noi vediamo il sole, vediamo la luna, sappiamo benissimo dove sono, non possiamo ingannarci,
certo.
Cioè, nel senso che se anche noi diciamo è dall'altra parte, la realtà dei fatti ti smentissimo se si casa.
Esatto.
E siccome non dobbiamo fare opere di fede o opere di preferenza, ma dobbiamo solo partire dalla realtà delle cose o da come la percepiamo la realtà delle cose, e purtroppo l'immondenzaio spirituale della nostra esistenza, della nostra umanità, è il monoteismo. E perciò ebrei, cristiani e musulmani sono lì dentro e ci vogliono stare, è un problema loro, insomma. Solo che non possono venire a contaminare la nostra esistenza.
Non posso...
Se vogliono distruggere la loro esistenza possono farlo.
Sì, non possiamo impedirglielo, anzi, glielo garantiamo se per questo. Però cioè,
noi ben contenti che se per i cristiani arrivasse per loro il giudizio universale.
Sì,
se arrivasse per loro la fine del mondo.
Beh, ti ricordi quella barzelletta che raccontarono che a loro l'inferno piace così.
Esatto, no? Sì.
Cioè, non la sai, Sasha?
No.
La raccontiamo per Sasha. Io non so raccontare le barzellette, ci provo, le mie non fanno ridere.
No, ma se voi la racconto,
cioè,
io.
Ecco, bravo Francesco.
Modestamente.
No, beh, non è questo. No, perché l'ho scoperta io, tra l'altro, questa barzelletta proprio per caso. Allora, un certo giorno muore una persona, arriva in un posto che non si capisce bene, gli si presenta un diavolo e fa: tu devi venire all'inferno. Questo ci disse: vabbè, io non ho mai creduto tanto nel Dio.
Non sono mai andato
in chiesa, non ho mai pregato. Purtroppo è così, mi sono sbagliato. Arriva in inferno, un posto bellissimo, colline, pianure, posti incantevoli, pieno di diavoli, classici diavoli che gli avevano raffigurato. Lo saluto in maniera cortese, fa benvenuto all'inferno, un diavolo lo accompagna in una casa bellissima, un albergo bellissimo, e dice: ha preferenza su dove vuole alloggiare, su cosa vuole mangiare. E lui titubante fa: scusi, ma questo è l'inferno? E il diavolo ridacchiando fa: sì, questo è l'inferno, non vede che io sono un diavolo, ho le corna, sono vestito di rosso, ho la coda, ho il forcone, fa, però me la raccontano in maniera diversa, lasci perdere. Questo stupito dice: vabbè, stanno, eppure i cristiani, i preti mi dicevano che l'inferno è una cosa terrificante, una cosa mostruosa dove si soffriva, ma lei è sicuro che qua siamo all'inferno? Guardi, glielo garantisco, vede intorno a lei, vede solo diavoli, questo è l'inferno. sarà. Qualsiasi cosa che lui desidera viene accontentato, qualsiasi cosa che può fare può farla, non c'è nessuna ostilità, non c'è niente, gli danno una diavolessa bellissima che è sempre con lui, sempre, sempre con lui, lui è bellissimo, può andare dove vuole, fare qualsiasi cosa. Un giorno, passando per, una, per la pianura, vede uno strano pozzo, dice, strano questo pozzo, passi a faccia e vede il vero inferno, l'inferno che i cristiani gli avevano raccontato, in cui i diavoli sono cattivi, perseguitano le persone soffrono, cioè l'inferno dantesco. Lui capisce, vede come sono malvagi questi diavoli, avevano ragione i preti, fa, il diavolo è ingannatore, mi inganno questo silvero inferno, fa, e poi mi portano lì. Terrificato e spaventato comincia a correre, comincia a insultare questi diavoli, dice mentitori, ingannatori, e sfugge. E questi gli corrono dietro, fa, scusaci, siamo stati cattivi con te, ho sbagliato in qualcosa, perdonaci, dici, possiamo rimediare a cosa abbiamo fatto per te. E loro incorrono, fa, no, lasciatemi stare, siete degli ingannatori, finché lo fermano. Lui si dibatte, dice, ma avete ingannato, scusaci, dici cosa è successo, fa, io ho visto l'inferno, questo non è il vero inferno, l'inferno è quello là, fa, no, questo è l'inferno, mi avete mentito, io ho visto quell'inferno. E loro i diavoli cominciano a riderli, fa. Lui si arrabbia e dice, non comprendo questo, perché mi prendete anche in giro, mi avete ingannato fino adesso e adesso mi ridete in faccia, fa. E fra le risa i diavoli dicono, fa, sì sì, quello è l'inferno, quello è l'inferno dei cristiani, a loro piace così.
Ecco.
È sempre bella comunque.
Se a loro piace così.
Ognuno ha l'inferno che si costruisce nella propria vita, no? Questa sarebbe una specie di morale.
È filosofica. Sì. Non è una barzelletta.
È una barzelletta. Difatti sono sempre arrabbiati i cristiani per questa barzelletta, proprio perché addirittura hanno mobilitato addirittura un psicologo per contestare questa barzelletta, perché loro la ritenevano terrificante in quanto introduceva un concetto relativistico, cioè che quello che realizzavi era legato alla tua qualità dell'esistenza. E invece no, perché c'è un Dio unico che fa il giudizio universale e ti destina dove devi andare. E per loro non è ammissibile questo, non è concepibile. Cioè dire, tu vai nell'inferno in cui stai male perché sei cristiano, tu vai in un inferno in cui stai bene perché...
Non è concepibile, perché per i cristiani la verità deve essere oggettiva.
Esatto. Deve essere
unica. Il mondo, esatto, il mondo è verbo, il mondo viene descritto, non può esistere nulla al di fuori della descrizione, ergo esiste l'oggettività del mondo a cui tu ti devi assolutamente sottomettere. Non sono loro che ti sottomettono a un'oggettività descritta, ma sei tu che ti devi sottomettere, perché il mondo è soltanto così e non può essere in nessun modo se non quello. Gli altri sono i matti.
Sì, ma infatti, cioè, ma gli altri, cioè, non possono fare i matti, che è un problema loro. No, devono fare quello che i cristiani vogliono.
Eh sì, se no, cioè, vengono esorcizzati.
Esatto, ma cioè, per dare un'idea, ad esempio, molto semplice, mi è successo di sentire io una trasmissione in cui c'era un intervento e si parlava di Islam e cristianesimo, in cui si diceva, ma questo non è cristianesimo. Sì, e questo qua non è Islam, non è cristianesimo. Benissimo, in quel momento che io sentivo questa trasmissione in cui si diceva che, ad esempio, le religioni monoteiste sono tolleranti, avevo sotto mano la Repubblica del mercoledì 31 gennaio 2001. E c'è una bellissima vignetta, fa, punizione per la stampa antislamica. Allora, un giornale che ne esce in inglese del Pakistan ha pubblicato alcune lettere che gli islamici hanno ritenuto blasfeme. Nessuno obbliga gli islamici del Pakistan andarsi a leggere un giornale uscito in inglese nel Pakistan, a leggersi queste lettere. No, hanno trovato giusto e opportuno andare a distruggere le rotative in cui si stappava il giornale. Ora, questo è, cioè, questo porta a ogni monoteismo. E qua c'è la bella foto in cui appunto queste rotative, in cui tutto il giornale viene distrutto solo perché ha bloccato delle lettere, cioè, per cui dei lettori volevano manifestare un'opinione, un'idea. No, questa qui è un reato di blasfemia che va punito con la distruzione del metodo di comunicazione.
Sono 20 giorni che non faccio rassegna stampa,
sì,
sono molto ignorante sulle notizie.
Ma, cioè, capito? Ma questo è significativo. Quando qualcuno dice che i monoteismi alla fine sono anche tolleranti, no, non sono tolleranti per niente, sono soltanto integralismo, no. Sono sotto distruzione del mondo.
Beh, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti adesso è abbastanza sintomatico, cioè l'intera assistenza sociale viene data in mano alle organizzazioni religiose, e che è una delle cose più aberranti che poteva succedere.
Ma difatti, cioè, addirittura c'è anche un discorso di dire per aiutare i poveri, ma allo Stato cosa serve?
I poveri, che buoni i poveri, che buoni i poveri.
Conditi come? Con olio, olio pepe sane?
Ci mortacci, vabbè dai, ormai.
Sì, no, c'era la Sciassa che però voleva concludere con...
No,
ho detto che dovevi aggiungere qualcosa sul sul racconto.
Mi sono dimenticata.
Sei dimenticata, no? Perché noi siamo abituati a divagare.
Sì, infatti vi stavo seguendo e continuavo a divagare con voi.
No, beh, non facciamo mai, a parte il pezzo che leggo io di solito, dopo tutto si va a braccio e tutto si va un po' a rassegna stampa, ultime notizie o varie altre cose, no? Perché altrimenti diventa un po' più pesante, già è pesante in sé la trasmissione, no? Cioè, nel senso che è piena di cose e vanno un po' assorbite. Dopodiché,
no, che gli ascoltatori sono molto molto attenti, eh.
Sì, sì, ma mi sono accorto io.
Sai, a me è successo, tanto per dire, che un ascoltatore mi ha fermato e mi ha detto: guarda che Claudio, giovedì sera, settimana scorsa, ha dato un'indicazione sbagliata di dove si trovasse della radio. E tu la prima volta mi hai detto che era tra Vicenza e Marostica la stazione.
Ah sì?
Sì, ecco. Cioè rendi conto che gli ascoltatori sì. sono...
Cioè, ma in effetti spessissimo mi capita di fare queste gaffe, sì, no, ma ne faccio ben altre.
No, l'ascoltatore ha detto: va via Claudio che si è sbagliato la prima volta.
È stata la prima gaffe che ho fatto, cioè la più grossa, beh, a parte quella della...
No, ma per dire che gli ascoltatori sono molto attenti, cioè tu pensi che gli ascoltatori... stiano lì a seguire in maniera distratta, ci stanno molto attenti, cioè addirittura questo è che è un particolare secondario, sì, sì, rispetto sì. al significato e al contenuto, addirittura in questo non c'è. Poi, me l'hanno anche riferito, tra l'altro.
Un'altra volta sono venuto fuori con la cheratina invece che la chetamina. Sì, no, l'ho fatto sparare un pochino, insomma, ma tanto no, non do molto valore a queste cose, sinceramente.
Sì, sono secondario.
Cioè, non è che mi interessi, cioè, non ho mai avuto paura a sbagliare o a dire stupidaggini.
Sì, ma sono sempre i contenuti, i significati, appunto. Il valore delle cose, insomma.
Questo mi interessa. Coraggio, ragazzi.
Allora,
chi tocca se non vado avanti io?
No, continua.
No, ma no, cioè, nel senso che...
Sei ospite d'onore.
Sei l'ospite ignoto, che vuole rimanere ignoto. Che vuole rimanere ignoto.
Sei l'ospite ignoto.
Che vuole rimanere ignoto e... Forse alla fine della trasmissione dirà chi è o sì, farà qualcosa.
Importanza.
Ecco, basta pensare...
Cosa?
Che ha in mano un libretto, molto strano, un certo Giacomo Casanova.
Ah, sì?
Che si dice che chiama Pensieri Libertini e dice: vabbè, Casanova cosa dice? Ma Casanova lo passano sempre per un discorso molto particolare, molto famoso, e lui comincia a parlare, fa un saggio sulla materia, fa un saggio il filosofo, il teologo, fa degli interventi e dice: e se Dio ci avesse ingannato? Ma va? Vero? Se Dio ci avesse ingannato.
Ma tu pensi che
e se l'inganno fosse Dio?
Sì. Pensi che casa no, avevo fatto una bella, tutto sommato un bel monumento a Venezia, no? Specialmente in occasione dei carnevali, non ho mai capito perché, comunque aveva importanza. E naturalmente quello non sapevano più dove mettere la trofia, finiva nelle immondizie, cioè nessuno conosce Casanova, a parte per la sua attività, nessuno conosce Casanova. Cioè, non che sia chissà cosa, però insomma, bene o male, sono un personaggio importante. Cioè,
anche dal punto di vista, diciamo, della formulazione teorica, certo. Al di là delle sue trascorsi pratici,
sì.
Cioè, nel senso che ha elaborato anche parecchie cose, eppure sai, logicamente chi elabora qualcosa che è lì fuori dei soliti canoni, dei 10 comandamenti, è sempre bene...
Ricordiamoci che di Pomponati esistono solo opere in latino.
No, esiste anche un'opera in italiano.
Senti, mia moglie e mia figlia hanno girato quasi 6 mesi e mi hanno portato il De Natura e un altro libro di Pomponazzi che arrivavano dalla Svizzera in latino. Non c'è niente di Pomponazzi.
C'è un testo in italiano uscito 2 o 3 anni fa addirittura.
Ah sì?
Sì, esatto.
Bisogna che faccia ricerca un'altra volta adesso.
Sì, sì, no, ma difatti è uscito un testo di Pomponazzi.
E tenete presente che Pomponazzi è sempre il più grande filosofo italiano del 1500. Il più grande in assoluto, non c'è altri.
Sì, beh, basta pensare che esempio di
giovane. Non mi risulta che nei licei si studi.
Come no? A mia figlia che doveva studiare Pomponazzi ha detto: saltate tutto, e ha detto.
Ah, infatti, infatti.
Salta tutto. Pomponazzi insegnava qua a Padova e fu il maestro, praticamente il primo critico che uscì attaccando Aristotele. E lui praticamente, per lui l'anima e la materia era la stessa cosa, lo affermava nel 1500, che la materia e l'anima erano la stessa cosa, oltre a tutta una serie di altri passaggi. E lo ha insegnato bene e non ha fatto la fine delle castagne, perché diceva ai suoi allievi: mi raccomando di non fare la fine delle castagne. E i cattolici pagavano un tale Niso, Onisio, un filosofo del tempo, per contrastarlo, e lo pagavano profumatamente. L'unica cosa che potevano dire di Pomponazzi era che era piccolo, brutto e storpio. Questa fu l'unica cosa che i cattolici dissero di Pomponazzi, e basta. Cioè, no, era assolutamente inattaccabile, forse secondo me il più grande genio di quel tempo, in assoluto. Però non ho ancora niente, io non so il latino, mia figlia non ha tempo per tradurmi dal latino, e finché non arriva dal latino qualcosa mia figlia mi traduce, non posso leggerlo. Però su Garen, storia e filosofia italiana, c'è invece un bel pezzo su Pomponazzi, sì, potete leggervi tutto quanto. Ci c'erò il Garen, però l'ho letto da Lama. È poco, sinceramente. Comunque, sì. Era più grande, e non c'è niente, non si sa neanche chi sia, anzi, Pomponazzi fa anche ridere come nome. E invece.
Oh. Beh, basta pensare sempre a Giordano Bruno, che ha scritto delle opere magiche, sono 1600 pagine, e la prima edizione è stata fatta nel 2001, e l'ultima era del 1890. Per fortuna esiste un editore come Roberto Calasso delle Adelphi, che ha questo coraggio di pubblicare cose che sicuramente non sarebbero mai uscite.
Va bene, cosa facciamo? Andiamo via le telefonate, sì, o se tiriamo fuori la segna, sì, stampa?
No, beh, possiamo andare via le telefonate, visto che ci sono le nostre ospiti che possono avere.
Allora, bisogna parlare vicino ai telefoni, e i telefoni sono io. Vi ricordo il numero di telefono, 049 700 700 e 049 700 838. Però lasciare i cattolici ben mezz'ora per insultare mi sembra un po' eccessivo.
Poi al limite gli daremo una punizione.
Pronto? Sì?
Pronto, buonasera. Sono Graziano da Mestre.
Ciao, dimmi.
Allora, io volevo, è da poco che vi poche trasmissioni che vi seguo.
Dopo 5 anni di trasmissione, va bene.
Ma io è da poco tempo che vi seguo, ma vi trovo molto stimolanti culturalmente. E volevo, la mia comprensione del vostro messaggio è ancora parziale, appunto per questo motivo. E volevo farvi una domanda.
Dimmi.
Io trovo che il vostro messaggio abbia delle assonanze con la teoria di Julius Evola, che il famoso pensatore neopagano, lo conosce.
Neopagano non tanto.
Comunque, diciamo, ha fatto dei passi, sì.
Sì, e appunto lui dice, questo Evola fa capire che la reincarnazione in realtà non esiste per tutti, ma solo per chi crea il corpo luminoso, che voi ogni tanto ne accennate, no?
No.
Sì, sì e no, no, perché non c'è una reincarnazione.
Su quello che ho detto di Evola non mi sembra che ci sia il discorso della reincarnazione in questa maniera. Esiste un qualcosa, diciamo, che potrebbe più averti in esso sul discorso della creazione del corpo luminoso, in cui, cioè, tu ti concretizzi in base a quello che hai costruito, ma non della reincarnazione. Cioè, che ti trasformi in qualcos'altro, questo esiste.
Sì.
Mi sembra, cioè, io, Silvano è più bravo di me nella conoscenza di Evola, però Evola, da quello che ho letto io, non c'è nessun accenno al discorso della reincarnazione, intesa nel senso della New Age, intesa nel senso, diciamo, corrente del termine. Dopo, quindi, non so se tu hai altre opere di riferimento, però guarda, da quello che io ho letto non... c'è un discorso, dice, cioè, se tu riesci a creare un vortice della tua esistenza, la tua esistenza si coagula in qualcosa e non rientra nel marasma, nell'oceano della vita. Questo c'è, ma sulla reincarnazione, ma comunque prosegui pure.
Ma la reincarnazione, volevo chiedere, esiste per tutti o solo per gli stregoni?
Non esiste reincarnazione per nessuno.
Allora, scusate, reincarnazione, noi siamo assolutamente contrari alla reincarnazione, perché non esiste. Per quanto riguarda la formazione del corpo luminoso, scusi un attimo, la formazione del corpo luminoso, questa in natura, con l'attività della natura, con l'attività normale, col prendersi nella propria mano le responsabilità della vita, è sufficiente per costruirlo, cioè sarebbe già sufficiente. La pulsione, la costruzione, la sottomissione ne annientano questa costruzione. Quello che poi è il percorso di stregoneria non è altro che non solo il recupero della vita, e il recupero le relazioni con la vita, e dopo si può andare un po' oltre, ma questo è un altro discorso.
Ma in sostanza la sopravvivenza dopo la morte è data da una struttura eterico-astrale, insomma, mi
è
sembra
data dal
che
nostro, la nostra
sia...
capacità di plasmare la nostra energia vitale. Sì.
Ma è questa struttura eterico-astrale, secondo voi, ha una durata eterna oppure è soggetta alla morte anch'essa?
Bisogna fermarsi subito dopo noi, è eccessivo andare oltre. Cioè, non abbiamo gli strumenti per andare oltre.
Quindi l'eternità non è ancora alla portata dell'uomo.
Io arrivo fin là, non sono andato oltre. Cioè, esistono sfide, questo sì, esistono relazioni, esiste possibilità anche di essere annientati anche come corpo luminoso, però io di là non ci sono andato fino a quel punto. Per cui non ti posso garantire questo. Posso garantire soltanto che nella vita attuale puoi plasmare, costruire il tuo corpo luminoso, perché lo costruisci, non è la tua anima, la tua psiche, ma lo costruisci con le tue azioni. Questo sì, ma oltre a questo, cosa c'è dopo? Io non mi sono ancora proprio. Non sono ancora morto. Ecco.
È un problema secondario.
E se morissi, non verrei neanche a dirtelo.
È un problema secondario, poi, tra l'altro.
Capisci?
È un problema che non ha. Cioè,
non puoi risolvere ciò che è troppo distante a quello che è la nostra percezione dei sensi, anche se ampliati. Almeno io non ho mai conosciuto persone che siano riuscite a farlo. Capito? Per cui. Per me è abbastanza impossibile, poi non so neanche quanto sia produttivo tutto sommato, perché bisogna vivere oggi.
Vedi, tu citavi un filosofo prima e c'è un titolo, c'è una sopra giovanile che è molto bella, che dice fa l'individuo è il divenire del mondo, cioè nel senso che lega l'individuo a quello che diventerà il mondo. Di conseguenza quello che conta è il presente, perché se l'individuo è sempre il presente, quello che tu costruisci nel tuo presente sarà il divenire del mondo. E questo posso accettarlo, su quello che avverrà dopo. E quello che avverrà dopo è secondario, perché quello che puoi costruire è solo nella tua esistenza.
Sì, quindi per il momento insomma la vostra teoria del corpo luminoso non si spinge troppo oltre. Insomma.
Ma non ha neanche bisogno.
Non sappiamo neanche che utilità farne veramente.
Sì.
Cioè, ma anche perché cioè, si vive non per creare il corpo luminoso, ma si vive per creare se stessi.
Perché appunto 2 settimane fa, forse vi ricorderete, avevo chiamato citando Castaneda.
Sì.
E la sua conquista dell'eternità.
Sì, ma quando tu partorisci il corpo luminoso è come se tu conquistassi l'eternità, cioè è come se tu conquistassi l'infinito, solo che in quell'infinito esiste infinito, cioè non puoi proiettare te stesso nell'infinito. Certo che aver superato una fase vuol dire continuare a crescere o avere la possibilità di crescere.
Sì, allora vabbè, adesso io vi saluto perché ho il telefono disturbato. E se magari potete appunto ripetermi il concetto appunto perché la reincarnazione non esiste, io comunque adesso metto giù.
Okay.
E complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Saluti.
Grazie.
Ciao. Allora, perché la reincarnazione non esiste? È esattamente il contrario, eventualmente sarebbe da dire in filosofia. Se esiste la reincarnazione bisogna dimostrarlo. Il problema è che quello che io ho percepito, quello che io ho visto, esclude in assoluto che questo avvenga. Dopodiché la ricerca delle prove penso che sia sempre aperta, se qualcuno lo mette in maniera diversa.
Sì, ma anche perché poi è secondario se esistono questa possibilità, perché non c'è nel senso che la nostra esistenza non può essere legata dalla possibilità che ci rincarniamo. Ci rincarniamo, ma è legata da sempre dalla necessità, vogliamo definirla così, che noi dobbiamo essere quello che siamo e realizzare la nostra esistenza. Cioè noi non dobbiamo lavorare per pensare di costruire un qualcosa nel futuro.
Pronto?
Come un premio.
Ciao.
Di conseguenza sì.
Volevo dire una cosa, secondo me non solo, a parte gli argomenti che state adducendo voi adesso, la teoria della reincarnazione presuppone che esista un'anima o, come l'ha chiamata questo ascoltatore, un corpo eterico astrale, che insomma non è detto che che ci sia. Non lo so, anche forse io penso una cosa, perché stavo riflettendo anche io su questo, su questo argomento del corpo luminoso in questi giorni, che forse è una definizione che può ingannare corpo luminoso, perché di solito noi associamo automaticamente una cosa del genere all'anima o allo spirito, insomma chiamiamolo così, comunque noi stessi semitrasparente che
questo è vero.
Che alleggiamo in giro per il mondo, invece non è questo. Poi vabbè, io sono arrivata anche ad altre conclusioni, perché secondo me cioè si può anche morire e basta, dopodiché si spera di ricongiungersi con la natura, nel senso che purtroppo questo è un argomento un po' macabro, però secondo me andrebbe affrontato. Sistemi di sepoltura di adesso non permettono una cosa del genere, perché secondo me
E infatti ne abbiamo...
È macabro, però...
No, non è macabro, cioè, nel senso che è importante, proprio perché se il discorso, sai, il fatto, per esempio, anche della cremazione è un sistema per tornare rapidamente all'interno della natura, perché la parte dell'energia viene bruciata e la parte solida torna immediatamente all'interno della natura.
C'è un altro modo, Paiano, quello di essere esposti, ma non credo che le misure sanitarie...
No, essere esposti fa, fa anche un po' schifo.
Sono i farsi di Zarathustra e Nira, che loro avevano la tradizione di esporre i propri corpi, perché l'Islam vieta questo, hanno dovuto passare loro all'inumazione in terra dei corpi. Cioè, questo logicamente ci sono varie forme religiose che contemplano varie cose, logicamente perché non concederle? L'esposizione può essere anche una soluzione, può essere anche un tentativo, sai perché?
Solo che nella società di adesso è anche antigenico questo...
Beh, sono più brutti i cimiteri cristiani dal punto di vista estetico, architettonico.
Sì,
io mi ricordo sempre un amico che diceva, pensa, ad esempio, una persona non fa niente nella sua esistenza. Metti un prete, quando crepa gli fanno una bella tomba in marmo. Ma renditi conto delle montagne che vengono sventrate per fare una tomba in marmo a questo disgraziato che tutta la vita ha rotto le scatole. Cioè, renditi conto che la montagna che è sacra, che è bella vederla lì, viene squartata, viene divisa, viene fatta a fettine per fare la tomba in marmo.
Il concetto di eternità non potrebbe essere
il microfono.
Allora, già parliamo del microfono. Allora, si rifiuta, il nostro anonimo si rifiuta, va bene. E, allora, mi vuole dire questo qua, e perché sia un altro concetto tipo quello della reincarnazione, come accenna anche prima Sasha, bisogna che sia un ente determinatore, sì, un progetto di determinazione, un sistema già prefissato, bisogna che ci sia comunque un uno, cioè un Dio, il creatore all'inizio. I presocratici, neoplatonici avevano il concetto della reincarnazione, ma c'era il concetto di uno e tutto ritornava all'uno, per cui era un sistema di pensiero assolutamente diverso.
Dell'anima che si annulla nell'uno, esatto. Poi attraverso le varie reincarnazioni diventa sempre più perfetta fino ad annullarsi completamente.
Allora io pensavo, no, che diventare eterni potrebbe essere anche una cosa del genere. E, quando si parlava anche alla conferenza venerdì, il fatto che si pesca nel serbatoio universale delle esperienze e tutto quanto. Quindi tu quando produci una tensione, una idea nuova, un qualcosa di innovativo, e lo metti nel serbatoio praticamente, che è a disposizione di tutti, è un'energia che diventa eterna? Cioè si può essere eterni, e si può essere eterni in questo senso? Si raggiunge l'eternità se dal momento che l'io cosciente va via, insomma, con la morte va via, con la morte del corpo fisico va via, e l'emozionale va via tutto, che cosa rimane? Lo sforzo, dicevi tu,
di quello che hai fatto durante, sì, la vita,
e quello che hai prodotto come tensione, però che poi può essere ripescata da altri, diventa come o no, sì, non so se mi sono spiegato.
Pronto? Sì, beh, questo qua rientra, ti rispondo un attimino, cioè questo qua ha senso.
Sì? Pronto, buongiorno.
Buongiorno,
sono Tiziano di Gioville.
Dica.
Niente, vuol dire che il sarcasmo generato è sinonimo di mente debole. Voi, purtroppo, il vostro diciamo limite è proprio questo. Dovete sempre
leggere
da cattolicesimo. Comunque, quando parlate di fisica, di anima o qualcos'altro, informatevi un po' meglio.
Sì, d'accordo.
Perché noi il corpo è formato da mente, sì, anima.
Ma che cazzo stai a dire?
Sì, ma che cosa?
No, che cazzo, se voi parlate di fisica, sapete cos'è un'anima? Il campo purico, il campo individuale, è fisica.
Tu hai un grosso limite.
Quindi parlate così genericamente, andate a farvi, è meglio di fare un diretto sui monti qua vicino, forse non prende manco e scade qualcuno. Arrivederci,
ciao. In fisica, in metafisica può esistere, ma in fisica.
Esiste in ingegneria l'anima d'acciaio di qualche costruzione, esiste in ingegneria, questo sì, ma è una cosa ben diversa dall'anima di qui parliamo noi. Cioè, questo è significativo.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Niente.
il problema, è che se uno ha un'altra tendenza religiosa, un altro schema religioso, è chiaro che ha un'altra idea a mettere le cose in maniera diversa, come i cattolici, così che se tante altre, sì, tanta altra gente. Mi dove vengo a contestare i vostri schemi religiosi, perché non me ne frega assolutamente niente. Cioè, ricordatevi che uno storione butta nel fiume migliaia di uova, di quelle uova qualcuna diventa storione, per cui a me cosa fate voi non me ne frega assolutamente niente. A me mi interessa semplicemente alzare l'antenna per chi sente il mondo vivente e basta.
Sì, ma io poi non parlo mai di limiti, cioè nel senso, perché devo attribuire l'abito, devo attribuire a qualcuno un limite, cioè nel senso che io espongo una teoria, se quella teoria può piacere, benissimo, uno è liberissimo di ascoltarla o di contestarla. Ma voglio tornare sul discorso dell'archetipo, cioè nel senso, sì, esiste un'anima che ha una certa vita in quanto è legata alle tue passioni, però esiste anche il discorso che il tuo contributo è un contributo all'inconscio collettivo, cioè all'anima collettiva.
Ci senti?
L'archetipo collettivo.
Sì, sento molto bene.
Dimmi.
Allora,
archetipo.
Io dico che c'è la paura dell'uomo di scomparire. Quindi devono esistere i venditori di paura. Se no non si potrebbe andare avanti, prova a pensare, ci tireremo tutti una revolverata in testa. Quindi sono necessarie i banchetti dove vendono la paura.
Certo.
Perché se ci sono così tante moschee, che io le chiamo moschee, inutile impedire che facciano qui la moschea, ci sono già le moschee minareti da sempre. Ci sono copiati gli uni con gli altri, certo. Ditemi che non hanno la stessa origine. Le fiabe, la fucina delle fiabe l'ho detto ancora in Nord Africa, bellissime perché sono fiabe meravigliose, ma rimangono fiabe, però necessarie, perché pensate a quanti vivono sopra il vendere paure, e non so chi gli abbia dato questa licenza, perché è molto comoda. Quando tu vendi una paura, quello, e poi contamina, perché quello è il bello, perché tu vendi la paura a uno, quello lì apre un altro banchetto praticamente, sono banchetti, sono gazebi dappertutto, raccolgono veramente i frutti della paura che seminano. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao, ciao. Allora. Vai.
Ecco, volevo appunto anche dire che soprattutto il Nord Africa purtroppo non produce fiabe, produce barzellette dal punto di vista della religiosità, la barzelletta che è Gesù Cristo, la barzelletta che è il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, sono barzellette, purtroppo sono barzellette atroci, cioè nel senso che sono fredde e non farò neanche ridere, perché sono solo la distruzione della realtà del mondo e delle persone. E infatti vedete.
Noi ci divertiamo a stare in quattro. Allora, Sasa non lo sa.
Ringraziamo questo soprattutto, sì, che dà dimostrazione della nostra affermazione.
No, ma Sasa non sa cosa è successo in questa radio in quattro anni. Lei è da poco, no, che ci ascolta, no? Ma oggi è tutta rosa e fiori, cioè probabilmente davanti a Sasa i cattolici hanno avuto paura. Beh, meno male. Pronto?
Pronto?
Ciao Claudio, sono Marco.
Ciao,
ciao Francesco, ciao, ciao. Alle vostre donne. E devo dire che i cretini è meglio che tacciano, perché non si può andare avanti così, in questo modo qua. O si telefona per parlare, per argomentare, oppure si cambia stazione, perché non si può andare avanti così.
Beh, ma sai che si divertono così loro, hanno le loro perversioni. Mi senti?
Comunque condivido la telefonata di Giampaolo, ecco, mi ha tolto la parola, insomma, volevo dire quello, insomma, cioè la peculiarità delle regioni monoteistiche è la paura, insomma.
Mi senti?
Sono venditori di paura.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Boh.
Tu mi senti?
Comunque sai com'è fatto, è pieno di cretini e pieno di idioti il mondo, e questo ci fa anche piacere, tutto sommato, perché va a convalidare quello che affermiamo, non, esatto, perché ci faccia piacere l'esistenza degli idioti.
Certamente, insomma, ecco, dovevo stare zitti, e perché non si può, ecco, cioè insultare voi fate una trasmissione, insomma.
No, ma di fatto i cristiani non sono capaci di parlare.
Comunque non si può insultare, o dicono la propria, oppure o cambiano frequenza, insomma.
Certo.
Comunque vi ringrazio per la vostra trasmissione, ecco.
Ciao Marco, contento il calendario?
Sì, contento.
Ok.
Tutto.
Ciao.
Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta. Ma la cosa, appunto, riconnettendosi al discorso di precedente.
Io
No, però devono insultare in italiano, perché io in dialetto non capisco gli insulti, quindi dalla prossima telefonata insultate in italiano.
No, ma avete conto che dovrebbe essere la Bibbia per riuscire a dire una parola? Cioè, dopo della lettura della Bibbia.
Paolo, volevo solo confermarti quello che avevo detto. Guarda che è perfetta questa trasmissione. Pure anche la tua ospite, che per me meglio di così non può, perché conferma esattamente quello che abbiamo detto.
Infatti.
Sono pieni di paura, si cagano addosso e non fanno altro che stravolgere e trasformare dalla paura nella risata, e va ancora bene. Chissà che non succede che poi si ammazzano anche, scusatemi. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
No, non c'è di questo pericolo. Bene.
Io volevo dire una piccola cosina, niente di particolare, riguardo questi interventi un po' aggressivi. Secondo me, se si è convinti di quello in cui si crede, non si ha bisogno di insultare chi crede in qualcosa di diverso. Non c'è bisogno.
Ma no,
vedi, non ha senso.
Il problema è che una credenza può essere supportata o può essere vuota. Cioè, se uno ha una credenza vuota e trova qualcuno che gliela contrasta, a quel punto resta soltanto l'insulto, oppure il rogo o il campo di sterminio, non cambia niente.
Sì, no, o quelli che ti vengono a dire, tu dovresti dire.
Pronto?
Dovresti fare in questa.
Pronto, buonasera a tutti e tre.
Buonasera.
Dunque, buonasera. La mamma degli imbecilli è sempre incinta.
Purtroppo.
Vero?
Purtroppo.
No, ma al telefono non ti sento.
Sì, ti sento.
Dunque, io ho 71 anni.
Sì.
E da piccola, naturalmente, a quell'epoca vai in chiesa. Io sì andavo in chiesa, finché non mi hanno scoperto che io andavo a spasso invece di andare in chiesa. Mio padre ha dovuto prendermi, veniva a messa con me la domenica, per costringermi. Allora io fantasticavo, non seguivo assolutamente niente, perché sono sempre stata uno spirito ribelle, e le cose imposte mi hanno battezzato, cresimato e comunicato, ma le cose imposte a me non mi sono mai piaciute. Dell'inferno e del paradiso non mi interessa proprio niente, perché già l'inferno è qui in terra, figurarsi se vado in cerca di trovare gli inferni o altri paradisi. Certo. Il mio paradiso me lo trovo alla mattina quando mi alzo e vedo la luna e le stelle o i bei tramonti, abbracciandomi a qualche albero, mettendomi sotto. Siccome non ho né terrazze né giardino né niente, ho 4 vasetti. Ogni volta che mangio un pomo pianto un semetto.
Brava,
e mi vedo sui semetti, i pometti, sui piperetti, me lo piantai i limoncini, non so più dove metterlo, ma comunque quello è il mio paradiso. Quando che vedo le montagne piene di neve, quello è il mio paradiso. Il mio paradiso sarebbe di avere un tocchetto di terra per conto mio e starmene là tranquilla. Se chi ha paura dell'inferno del paradiso, chi vada in chiesa? Chi vada a confessarsi?
Sì.
Chi vada a far penitenza camminando scalzi? Ma santo cielo benedetto, non che sia libertà, sei quello che vuoi, ma se ne in pace. Noi imponemmo niente a nessuno, né di una né dell'altra né quell'altra religione, perché tanto che siamo morti andiamo tutti sottoterra. Anzi, mi ho già scritto che mi farò cremare.
Sì, bravo.
Ciao ragazzi.
Auguri.
Ciao.
Ciao.
È una grande vita, eh.
Ma pensate che la relazione che ha 71 anni, rendete conto della qualità, della semplicità, della qualità, della profondità di questa esistenza. Cioè, rendete di conto come si è rapportata con gli altri, senza fare discorsi filosofici o profondi. È uno stile di vita, cioè, che è veramente bellissimo.
È una strega.
È una strega.
Sì, lo è, e questo è il punto. Cioè, è una persona di potere, no? Riesce a percepire le emozioni del mondo. E questo è potere.
Sì, e non ha avuto bisogno di riempirsi la testa di assurdità, di dire qual è il vostro limite, ma ha detto: a me piace costruirmi la propria esistenza.
Pronto?
La mia esistenza la organizzo così.
Pronto?
Scusa,
dimmi.
Io, perché tanto vale che invece di far intervenire gente che disturba, io sono un
dimmi.
Non ho dei parametri da portare, però io le dico.
Allontana la radio un po', per piacere. Grazie.
Senti Claudio,
dimmi.
Allora dicevo, è impossibile trattare una materia, trattare dei dogmi che non hanno fondamenta, cioè non avendo fondamenta non li puoi trattare, quindi è logico che il prete, il teologo eccetera, se osservi non puoi puntualizzare mai niente perché devia sempre, devia, perché devia? Perché non è razionale, perché anche una religione, una politeista ha un certo raziocinio sotto, qui invece non c'è raziocinio e quindi sfuggono da una parte o dall'altra, non riesci a stare ad avere un dialogo con quella gente. Tu pensa che quando tu vai, sono stato adesso a accompagnare un parente, un lontano parente così acquisito al cimitero, sono andato dentro solo per curiosità a vedere cosa c'è dentro, è una metropoli.
È una metropoli.
Una metropoli.
Oh, guarda che tira soldi, eh.
E loro vivono su, io lo chiamo orto. E i gai vanese, capisci tu Claudio? Evanese, lui da mantenere è vanese. E dopo io mi chiedo dentro di me, ma questi sono credenti? E credono ai quattro vermi che sono sotto lì e ti mettono marmi pregiati, eccetera, e fanno opere d'arte addirittura. E sono credenti? Allora benvenga quello che ha detto la
signora. Credere, obbedire e combattere.
E la abbraccio la sua idea come io abbraccio anch'io gli alberi a casa mia. E tutto, quando vado in montagna rimango meravigliato di tutto quello che mi stia attorno, ma non mi permetto neanche di capire niente di quello che mi sta attorno, ma solo di meravigliarmi, assaporare e contribuire come tessera di un mosaico intima quanto volete a questo mosaico enorme, ma non mi permetto di andare a chiedere chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, perché se dici proprio, se parli di creazione, è proprio lì il limite, vuol dire che è un inizio, allora vuol dire che è una cosa che non regge. Allora, per piacere, lasciamo l'esistente, che è fantastico, meraviglioso, circondarci, perché dobbiamo far diatribe? Non capisco. Vi lascio con queste mie, con questo mio sentimento.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Ciao.
E il problema è che quando si pensa all'esistente creato da qualcuno non si fa altro che uccidere il divino nell'esistente e non riconoscerlo, per cui fate un
si
po'
toglie il significato, si toglie l'anima al mondo.
Pronto?
Di pensare che il mondo sia creato.
Sì? Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Avevo sentito parlare quel giorno la prima. Un verme sarai u.
Ma va a cagare, stronzo. Almeno penso di aver capito giusto, spero di non aver insultato per niente. No, è il problema, quel che mi vi dico, se te telefoni a sta trasmissione, questa comunque è una trasmissione religiosa.
Esatto.
La trasmissione religiosa la conduco io, per cui se chi tanto deve far capire cosa che vuole dire fino all'inizio, perché è inutile che vi insulta quando non vale la pena che vi insulta. E secondo, se chiede uno scannare, tanto i cattolici arriveranno sempre a insultare in questa trasmissione. Io e Francesco ci siamo mangiati tantissimi cucchiaini di merda finora. E questo fa parte del nostro ruolo, del nostro gioco. Pronto?
Se parli di merda e mi viene da ridere.
Come
Mario Vese mi pronto è perché dice che sono a bocca onta. Mi parlare di merda mi viene da ridere. Sta attento. Mi mi capiaccio che signora che ha detto che impianta i semenze. Mi sono una di quei, mi ho poca terra, proprio poca per non dire niente, anche mi dispiace perché sono tre quarti di ramengo, non so più buona cucciame, non importa. Come nasce una semenza, sai tu cosa che dico?
Sì.
Che ho partoria.
Eh sì. Lo puoi dirlo.
Sento che una mia amica qua mi ride dria e mi dice che sono matta.
Eh sì, per forza.
E adesso ti dico un'altra roba, ora che sono a Cucurita. Ciao.
Ciao
a tutti e tre, quattro. Mi lavoro buco 14 anni, anche no, 70, momenti 75. Lavoro buco 14 anni che cosa visto che a Venezia che era il forno crematorio. E ho domandato cosa che vuoi dire. E ora sta misia che stava a Venezia mi ho gradito. Ah, sai tu sia questo che mi piace anche a me.
Oh.
E ho sento che quando avevo compiuto 65 anni sono a fare il testamento in comune che ho la carta scritta in che sia il comò. Che voglio che mi faccia il lavoro che sia.
Brava.
E dopo sento cosa che voglio, qua a Gambarari cresce solo del cimitero, non ho fatto neanche una cassetta perché misere cassettine, un barato o quello che può essere, perché i quattro ceneri. E che qui da mio fiore, ho fatto un torso solo, da mio fiore me nuora. Se moro prima di mio marito, me portai a Fieso, che sono nata a Fieso, che l'hai gada esse che i cassetti piccinine. Se no, vieni fuori a Guitua, quando arrivai, che vieni giù per strada Romea per non fare il giro del Brenta,
esatto,
della Riviera, io vieni giù per Romea, così so, all'altezza dei Giare, che valge non so se sapevi dove che voglia dire, c'è poi così il tuo berrio e buttai in aria. Tanto da, come da fare un monumento in cimitero, per tutto qualche giorno è. E dopo mi veniamo anche a portare un fiore perché è secca, tanto vai che non mi faccia niente.
Giusto?
Giusto.
Sono d'accordo con te.
Solo per gli altri.
Sono d'accordo con te. Farò
guarda che i fiori li adoro, eh. Guarda che i fiori li amo, noi adoro, li amo proprio. Non vorrei dire, guarda, che mio marito è amor, come si può dire, amor del sangue per dire.
Certo,
ecco,
certo, ho capito.
I fiori è un amore differente.
Certo.
Insomma, mi amo proprio.
È il riconoscimento della vita.
Ecco,
sì.
E ora che faccio? Mi dice, perché io dico che non voglio niente, ma perché con tutti i fiori che ti piace, ma vale che ne basta uno? Non serve, abbraccio. Però ti per qua, per quest'altro, per tuo fratello, per qua, per tua mamma, per te. Mi faccio paori. Ma se mi dici che nel mondo non voglio niente, non so parola di dirlo. Guarda che non sono mia, sono fiatina alterata, devo dire.
No, va benissimo, va benissimo.
Claudio,
dimmi.
Non è che sia cattiva perché sono così alterata.
Ma scherzo, pensa a me quante porconi che tiro. Non sono mica cattivo, se non mangio bambini.
Perché guarda, con una barita te ne rabalti. Ecco, ti capisco, è il mio modo di parlare questo qua, ma non sai chi sia.
Ma certo, ma certo.
E mi piace tanto giocare. E mi dico che idea è, a guai chi mi porta tanti fiori, perché delle volte pronto come fiore.
Vabbè.
Perché io vago Dio. E gli dicendo cosa che gli dico, se te mi porti un fiore con oro, ti arriva una piazza.
Ciao. No. Devo chiudere la trasmissione.
Ciao, grazie.
E ritelefonami ancora.
Bravi, bravi.
Ciao, 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 ciao. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti, casella postale 53 Marostica. Guardate, non metto neanche sulla sigla, che tanto